Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini, 2 ore e mezza di confronto telefonico tra Donald Trump e Xi Jinping. Al centro delle discussioni dei due leader, i dazi americani e il futuro negli Stati Uniti dell'applicazione cinese TikTok. Nuova provocazione militare di Mosca dopo i droni lanciati su Polonia e Romania, è stata la volta di aerei caccia russi sull'Estonia. E questo mentre la Commissione europea vara il 19° pacchetto di sanzioni contro il Cremlino. Vienna, Ginevra, Losanna, Lucerna e San Gallo chiedono al Consiglio federale una presa di posizione netta contro il genocidio in corso nella striscia di Gaza, contestato a Bellinzona al ministro degli esteri Cassis. Per lo sport, hockey in primo piano con il successo stagionale, primo successo stagionale per il Lugano, quarta sconfitta consecutiva invece per l'Ambripiotta. Prove di dialogo tra Washington e Pechino. I presidenti statunitensi Donald Trump e cinese Xi Jinping hanno tenuto un confronto telefonico di oltre 2 ore e mezza per discutere di diversi temi, tra cui i dazi statunitensi e il controllo negli Stati Uniti dell'applicazione cinese per telefonini TikTok. I due leader, stando a diverse fonti, hanno cercato di finalizzare le intese commerciali annunciate nei giorni scorsi. Nessun dettaglio è trapelato se non parole di circostanza come discussione positiva e costruttiva. Nelle prime dichiarazioni Pechino, che come sempre è apparsa prudente, ha comunque invitato gli Stati Uniti ad astenersi dall'adottare dazi unilaterali senza proferire parola sul futuro della piattaforma di messaggistica digitale. Poche parole che di fatto smentiscono un po' l'ottimismo espresso nei giorni scorsi dalla Casa Bianca, che ha parlato a più riprese di intesa vicina per il controllo di TikTok, intesa che almeno per ora non sembra essere così scontata, come ricorda anche il nostro corrispondente da Washington, Andrea Bosti.
Più volte in settimana Trump aveva lasciato intuire, intendere che un accordo fosse ormai cosa fatta, una convinzione ribadita anche a Londra in conferenza stampa con il premier inglese Starmer. Evidentemente, perlomeno stando a queste prime dichiarazioni, la Cina ha invece frenato sulla cessione della divisione americana di TikTok, e questa è senza dubbio una parziale smentita, una sconfitta per Trump, che forse sperava di riuscire a puntare sul suo carisma per convincere Xi Jinping a cedere la piattaforma social alle condizioni volute dal presidente americano. Invece non è andata così, le trattative su TikTok vanno avanti e si inseriscono ovviamente all'interno di un quadro più ampio di relazioni bilaterali tra le due principali economie mondiali. C'è la questione della bilancia commerciale negativa che Trump fatica a digerire, c'è la questione del sostegno della Cina allo sferzo bellico russo in Ucraina, c'è infine il nodo di Taiwan. Insomma, una relazione bilaterale con molte componenti complesse e complicate, in cui l'accordo su TikTok rappresenta solo una parentesi, forse più importante per Donald Trump, perlomeno a livello di immagine, di quanto lo sia per Xi Jinping.
Cambiamo argomento. Mentre la Commissione europea si appresta a varare il 19° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia in risposta all'acuirsi della guerra in Ucraina, il Cremlino ha lanciato nelle scorse ore una nuova provocazione militare, violando con alcuni caccia lo spazio aereo della NATO, e questa volta sorvolati per oltre una decina di minuti i cieli dell'Estonia. Gli ultimi aggiornamenti con il nostro collaboratore da Varsavia, Fabio Turco.
Sono rimasti in volo per 12 minuti sopra l'isola di Vaindloo i 3 MiG-31 russi che nella mattinata del 19 settembre hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia. L'isola si trova nel Golfo di Finlandia ed è il punto più settentrionale del paese. Gli aerei avevano i transponder spenti e non c'era alcuna comunicazione via radio, mettendo così a rischio i voli civili e militari. A intercettarli e ad accompagnarli fuori dallo spazio estone sono stati due F-35 italiani, impegnati nella missione di pattugliamento dell'area baltica. Per l'Estonia si tratta della quarta violazione dello spazio aereo subita dalla Russia dall'inizio dell'anno, ma questa è stata definita dal ministro degli esteri Margus Tsahkna di una sfacciataggine senza precedenti. All'incaricato d'affari russo è stata già consegnata una nota di protesta, mentre il governo ha deciso di richiedere l'attivazione dell'articolo 4 della NATO, che prevede consultazioni tra gli alleati. La portavoce dell'Alleanza Atlantica Alison Hart ha parlato di ennesimo comportamento sconsiderato da parte della Russia, mentre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha fatto sapere che verrà data una risposta a ogni provocazione. Nessuna replica ancora da parte di Mosca. Sempre nel Mar Baltico, da registrare a qualche ora di distanza un'altra violazione da parte dei jet russi, che hanno sorvolato a bassa quota una piattaforma petrolifera polacca, sconfinando nella sua zona di sicurezza. Questi episodi accrescono la tensione nell'Europa orientale dopo i recenti sconfinamenti di droni della Federazione Russa negli spazi aerei di Polonia e Romania. A seguito di questi fatti, l'Alleanza Atlantica ha avviato nella regione l'operazione Sentinella Orientale per neutralizzare le minacce aeree provenienti dalla Russia.
Le città di Vienna, Ginevra, Losanna, Lucerna e San Gallo hanno sottoscritto un appello rivolto al Consiglio federale chiedendo una presa di posizione netta contro il genocidio in corso nella striscia di Gaza. L'appello in sintesi invita la Svizzera a far valere il proprio ruolo di depositaria delle convenzioni di Ginevra durante la prossima Assemblea Generale dell'ONU. E intanto in serata a Bellinzona ci sono stati momenti di tensione davanti al teatro sociale tra le forze dell'ordine e alcune centinaia di manifestanti filo-palestinesi che dimostravano contro il silenzio del Consiglio federale su quanto sta accadendo proprio nella striscia di Gaza. Criticato in particolare il ministro degli esteri Ignazio Cassis, che per l'occasione prendeva parte ad un evento organizzato dalla Camera di Commercio ticinese. Per noi c'era Marcello Ierace.
Non sono mancati momenti di tensione con diversi contatti tra la parte più agitata dei manifestanti e la polizia cantonale. Polizia che non ha esitato ad estrarre i manganelli quando un gruppo di persone ha anche cercato di venire a contatto con il consigliere federale Ignazio Cassis, entrato al teatro sociale utilizzando la porta sul retro dello stabile. Il presidio organizzato dal CUSP, il coordinamento unitario a sostegno della Palestina, ha portato in piazza governo almeno 200 persone, mentre all'interno del teatro si svolgeva una conferenza organizzata dalla Camera di Commercio ticinese sul tema dei bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Tanto rumore fuori dal teatro e soprattutto slogan per il riconoscimento della Palestina, il boicottaggio di Israele e più volte sono state chieste a gran voce anche le dimissioni di Ignazio Cassis da un Consiglio federale accusato dai manifestanti di essere troppo silente di fronte alla crisi umanitaria nella striscia di Gaza.
Torniamo a parlare ora di plurilinguismo in Svizzera. Nelle scorse ore il Consiglio federale ha infatti deciso che, se sarà necessario, interverrà a difesa dell'insegnamento delle lingue nazionali. Il governo ha così incaricato il Dipartimento dell'Interno di elaborare una modifica della legge sulle lingue da porre in consultazione. Una decisione che arriva dopo la decisione di Zurigo e San Gallo e prima di loro di Appenzello Esterno di spostare l'inizio dell'apprendimento del francese dalle elementari alle medie. Ce ne parla Alessio Veronelli.
Un intervento tempestivo e per certi versi anomalo da parte del governo.
Wir haben ja zwei Varianten.
Abbiamo proposto l'elaborazione di due varianti. Il Consiglio federale si è impegnato a eventualmente intervenire, ha spiegato il consigliere federale Albert Rösti. Intervento federale sotto forma di regole vincolanti sull'insegnamento delle lingue nazionali che il governo vorrebbe evitare, è stato comunicato. Ma questo dipenderà dai cantoni, soprattutto quelli svizzero-tedeschi intenzionati ad aggiungersi alla lista di chi non vuole il cosiddetto francese precoce. Credo che vada data fiducia ai cantoni affinché si assumano le proprie responsabilità, aveva dichiarato Elisabeth Baumschneider, capa dell'istruzione a livello federale, dopo la decisione del canton Zurigo. Ma, aveva poi aggiunto, personalmente sosterrò una soluzione che porti a far riflettere sul significato di una decisione del genere, una decisione che ha un impatto sulla nostra diversità linguistica. Consiglio federale che allora ha messo sul tavolo due varianti mirate a garantire il plurilinguismo nella scuola dell'obbligo. La prima prevede che l'attuale soluzione ARMOS venga sancita nella legge sulle lingue con due lingue straniere, una seconda nazionale e l'inglese insegnate dalle elementari. La seconda, che si limiterebbe invece a uno standard minimo e lascerebbe un maggiore margine di manovra ai cantoni, sempre però con l'obbligo di insegnare una seconda lingua nazionale dalla scuola elementare fino alla fine delle medie.
Lutto nel mondo della politica svizzera, è morto il consigliere nazionale zurighese democentrista Alfred Heer. Il decesso risale alla notte scorsa a Zurigo, aveva 63 anni, ce ne parla Gianluca Olgiati.
Politico di lungo corso, imprenditore informatico, Alfred Heer era cresciuto in un Kreisviertel di Zurigo, ancora quartiere popolare, attorno a quella Langstrasse poi diventata vivace zona a luci rosse. Lo stesso quartiere dove i soccorritori lo hanno trovato morto la notte scorsa in una via laterale, a causa di un problema medico, ha precisato la polizia, che da prassi ha aperto un'indagine. Nessun altro dettaglio per ora. Tra i primi ad apprendere e dare la notizia davanti alla stampa, il consigliere federale Albert Rösti.
Nachricht vom unerwarteten Tod Alfred Heers, meines langjährigen sehr vertrauten. Entschuldigen Sie.
Rösti commosso nel prendere commiato dall'amico e collega di partito. Heer, esponente della linea dura, ma anche capace di smarcarsi dall'UDC e dai suoi tenori, e forse anche per questo spesso scavalcato di fronte a nomine importanti sul piano nazionale. Uomo di destra in un quartiere di sinistra, era temuto e allo stesso tempo apprezzato per la sua schiettezza anche negli altri partiti. Prima la politica locale e cantonale, poi nel 2007 l'elezione in Consiglio nazionale. A sua agio al tavolo di un bar, come nelle missioni da osservatore elettorale all'estero. Freddy Heer sapeva sorprendere, come quando da parlamentare al Consiglio d'Europa si era battuto con successo per la candidatura del socialista Alain Berset alla carica di segretario generale del Consiglio d'Europa.
Spazio ora alle notizie sportive, con noi Lorenzo Boscolo.
Primo successo stagionale per il Lugano dell'Hockey e quarta sconfitta di fila per l'Ambrì-Piotta. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, le ventinesi battuti alla Gottardo Arena 5-2 dallo Zurigo, mentre alla Corner Arena, grazie alla doppietta firmata da Fazzini, il Lugano ha sconfitto 2-0 la Joie. Ha faticato ma ha vinto la capolista Davos 4-3 alla Gnau, due successi netti poi per lo Zugo 5-2 a Kloten e per Losanna 4-0 a Rapperswil. Grigionesi al comando, bianconeri decimi, undicesimi i biancoblu. Si prosegue alle 19:45 con un turno completo: Bien contro Ambrì-Piotta, Davos contro Lugano. Definiscono poi la serata che potete gustarvi in Sport e Musica su Rete 1. Friburgo contro Lagnau, Losanna-Kloten, Ajoa Berna, Zugo contro Rapperswil e Zurigo contro Servette. Sedicesimi di Coppa Svizzera, siamo alla calcio, sfiorata la prima clamorosa sorpresa ieri con l'Étoile Carouge, capace di trascinare la Basilea ai rigori vinti poi dai renani. Alle 18 invece a Morbio inferiore tocca al Morbio ospitare e sfidare la Rapperswil Iona, l'altra ticinese la Bellinzona, la comunale giocherà domani domenica alle 17 contro il Grasshopper. Nella Formula 1 ci sono le prove ufficiali a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma poi il Gran Premio vero e proprio domani, domenica.
Grazie Lorenzo Boscolo, e noi prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 20 settembre. In tutto il paese previsto tempo prevalenza soleggiato e ancora caldo, guardando oltre fino a mercoledì. Da domenica in tutta la Svizzera aumento della nuvolosità e prime precipitazioni sparse che continueranno fino a martedì. Da mercoledì tempo variabile, più freddo e in prevalenza asciutto comunque ovunque. Limite delle nevicate in calo a 2000-2200 metri. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.